Allora, siamo ancora nei 10 miracoli di Matteo. Quindi la scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo visto un passo relazionale, cioè di passaggio tra la guarigione della suocera di Pietro e poi le esigenze della vocazione apostolica. Stasera, se riusciamo, vediamo due miracoli: la tempesta sedata e poi gli indemoniati di Gadara, o gli indemoniati gadareni, ecco. Leggiamo quindi capitolo 8, siamo al capitolo 8 di Matteo, i versetti che vanno dal 23 al 27. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che persino i venti e il mare gli obbediscono?» Questo è il brano che solitamente viene letto in mezzo al mare di Galilea, quando si va in Terra Santa. Si ferma la barca e si legge questo brano. Matteo mutua questo brano totalmente da Marco, perché Marco, voi sapete che prima è stato scritto Marco, quindi Matteo prende molto da Marco, e il racconto in Marco lo troviamo al capitolo 4, nei versetti 35 e 41. Ma Matteo lo reinterpreta in chiave ecclesiologica, cioè a Matteo sta a cuore la comunità, sta a cuore la Chiesa, quindi questa barca per Matteo è la Chiesa. Quindi dobbiamo leggere questo brano immaginando che Matteo stia proprio parlando della comunità cristiana, della Chiesa, questa è la barca di Pietro, possiamo dire. E quindi sta parlando della nostra comunità, sta parlando dell'essere cristiani, in fondo. Ecco, questo è importante tenerlo come sostrato. È avvenuto questo miracolo? Abbiamo detto all'inizio del nostro percorso che bisognerebbe tendere a interpretarli in chiave teologica, questi racconti, non tanto in chiave storica. Allora cerchiamo di recuperare la teologia che ci sta dietro. L'intento è teologico, in particolare è cristologico. Cioè, qual è l'intento di Matteo? Il primo intento del Vangelo, di Matteo in questo caso: esaltare Gesù quale dominatore della natura. Cioè, nell'Antico Testamento Dio appariva come colui che è capace di placare le acque tempestose del mare. Allora, c'è bisogno adesso di mostrare che Gesù è in grado di fare altrettanto, perché lui è il Dio incarnato in qualche modo. Quindi Matteo si prende questo, innanzitutto ha questo obiettivo, cioè far vedere che Gesù fa quello che Dio ha fatto nell'Antico Testamento o Mosè ha fatto nell'Antico Testamento, cioè Gesù è l'attualizzazione, il compimento di tutto quello. Infatti, ad esempio, ma ci sono tanti gli esempi, se prendete il Salmo 65, si dice, il salmista dice, riferito a Dio, tu plachi il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti, il tumulto dei popoli. E questo lo fa Dio, quindi ha maggior ragione Gesù di Nazareth. In questo lago, in questo mare, lui usa... parla di mare, avvenne nel mare, però in realtà noi sappiamo essere un lago, il lago di Genezaret è il lago di Galilea, è un lago molto ampio, molto grande, sono 21 km per 12 km, e quindi a vederlo sembra un mare. Però a noi interessa sapere soprattutto che il mare è simbolico, il mare nella Bibbia, voi sapete, l'abbiamo già detto tante volte, rappresenta le forze del male, quindi qui a scatenarsi vedremo il mondo del male, e quando Gesù camminerà sulle acque, anche lì non è storica la cosa, però il fatto che Gesù cammini sul mare è simbolo, segno, di Gesù che ha vinto il male, perché ha messo sotto i suoi piedi il male, no? Quindi camminare sul mare significa proprio avere vinto, il vincitore mette sotto i suoi piedi il vinto, quindi quell'episodio andrebbe letto così. Comunque abbiamo contestualizzato, quindi siamo in mezzo al mare di Galilea, simbolo del male, Gesù è su una barca assieme ai suoi discepoli, ed ecco, dice il testo, avvenne un grande sconvolgimento. Ora, sconvolgimento, nel testo originale non c'è scritto sconvolgimento, c'è scritto terremoto, non so perché chi ha tradotto non abbia usato terremoto. E voi dite, sconvolgimento, un terremoto è uno sconvolgimento. No, però penso che ormai chi segue un po' di tempo, no, le letture del Vangelo, se l'evangelista sceglie un termine, il traduttore dovrebbe cercare di fare il possibile per mantenerlo, perché non è che se usa quel termine è importante. Ora, in Matteo il termine terremoto viene usato ancora due volte, e precisamente in Matteo 27,54 e in Matteo 28,2. Sono i due capitoli che riguardano la Pasqua, cioè, mi ricordate a memoria, senza andare a leggere il testo, Gesù muore sulla croce, ci fu un grande terremoto, dice il testo, e grazie a questo terremoto si aprirono i sepolcri e i morti cominciarono a uscire, baldanzosi fuori. Ora, non è che ad Amatrice o all'Aquila siano venute, no, non pare che nessun risorto sia. Ovviamente è simbolico, però vedete la porta teologica lì è grossa, La morte di Gesù ha aperto i sepolcri. Attraverso questo, quindi il terremoto ha avuto questo, e se Matteo lo usa qui ci sarà un motivo, quindi Matteo suppone che chi sta leggendo il Vangelo lo ha tutto ben presente, quindi capite, i bravi scrittori usano dei termini che poi tornano nel romanzo, ad esempio, tornano nel racconto, c'è un motivo. E qui infatti, se noi leggiamo questo brano adesso, che lo leggiamo tenendo presente questi episodi di Matteo 27 e 28, tutto torna. Quindi io vi inviterei proprio a cancellare sconvolgimento e mettere terremoto, perché c'è nel greco, quindi non vedo perché occorra fare questi cambiamenti. Ora, in tutto questo caos, in questo terremoto, Gesù dorme. Tanto che la barca era coperta dalle onde, quindi proprio... Tra l'altro gli abitanti della zona, del lago di Genezare, dicono, questo è storico, che a volte ci sono correnti d'aria in quel lago, veramente, che possono causare grandi sconvolgimenti, quindi è plausibile che anche una barca sia sommersa dalle onde, non è proprio così. Ma egli dormiva. È interessante questa. Ma egli dormiva. Cioè i discepoli si disperano, terrorizzati, terremoto, onde, un caos incredibile, e Gesù dorme. Allora si accostarono e dicono: senti, ma noi abbiamo paura, non è che puoi fare qualcosa, non è che puoi venirci un po' in aiuto, eh? E poi Gesù dice: ma perché? No. Ora vorrei fissare, così, attirare la vostra attenzione su questo fatto che Gesù dorma. Se Matteo dice che dorme, non è così banale, cioè uno può dire: vabbè, era stanco. Sì, però terremoto, onde, così. Anzi, Marco dice che dorme e aggiunge, Marco è quello di ha un Vangelo molto corto, Marco, però è curioso perché dà sempre delle pennellate sue, proprio che uno dice: ma cosa serve? Cosa c'entra? Ad esempio, Marco in questo brano dice che Gesù dorme su un cuscino. Interessante, eh? Dorme su un cuscino. Oppure quando c'è la moltiplicazione dei pani, Gesù fa sedere tutti in mezzo, sono nel deserto, fa sedere tutti e poi ci dice, e li fece sedere sull'erba, Marco aggiunge, verde. Ora, anche qui, se Marco usa verde e cuscino ci sarà un motivo. L'erba verde vuol dire che è proprio verde, è proprio erba rigogliosa, bella, ma siamo in mezzo al deserto. Cosa ci fa dell'erba bella, rigogliosa in mezzo al deserto? Allora la questione è questa: nell'economia della moltiplicazione dei pani, Marco vuole dire che se tu cominci a condividere il poco che hai, 5 pani e 2 pesci, no? Quello, il poco che possiedi, se cominci a farne però partecipe, lo dividi tra tutti, il luogo in cui ti trovi, la tua storia che è desertica, si trasforma in un paradiso. Erba verde richiama il giardino è l'altro nome per dire paradiso nella scrittura, il giardino dell'Eden, il paradiso. Ecco l'intento teologico di Marco. E se Marco dice si è messo su un, dormiva su un cuscino, allora vedete, mettiamo insieme le cose, ma che sonno è quello di Gesù? È il sonno della morte. E il cuscino è il cuscino funerario che solitamente si metteva quando si deponeva il cadavere nel sepolcro e si metteva un cuscino funerario. Quindi qui Matteo e Marco stanno chiaramente parlando della morte di Gesù. Quindi bisogna leggerlo così: Gesù lì è morto, non stava dormendo, proprio, sì, sta dormendo il sonno della morte, e questo è importantissimo. E perché dorme? Perché ha vinto la morte. Gesù morendo ha vinto la morte, ha vinto lo sconvolgimento della vita che è la morte. Per questo possiamo fidarci. Allora, siamo in un contesto ecclesiale, non siamo sulla barchetta in mezzo al lago di Genezaret, eh? Questa è la Chiesa. La Chiesa, la nostra vita, la vita cristiana è sconvolta. Ci sono onde molto, a volte, no? Il lago ha anche momenti di pace, serenità, bellissimo, però ogni tanto è sconvolto dalla violenza, quindi la nostra vita è spesso sconvolta da eventi esterni, da situazioni, no? Ognuno ha i suoi marosi, ognuno ha le sue onde che lo travolgono, ha i suoi terremoti. Però, dice Matteo, fidati, cioè fidati perché lui fortunatamente sta dormendo, segno che ha vinto la morte, ha vinto quello sconvolgimento. Quindi la questione non è svegliarlo, non è lasciarsi prendere dalla disperazione e dire: ma Signore, ma dove sei? In tutto questo mio essere terrorizzato in questa situazione drammatica, ma dove sei? Molte volte si dice: ma dove? Ma dormi, dormi. Sì, dormo, e per fortuna che dormo, perché è segno che ho vinto la morte con la mia morte. Quindi tu non devi svegliarmi, ma partecipare al mio sonno. Come se Gesù dicesse: rilassati anche tu. Quando la tempesta impazza, dormi. Dormi vuol dire stai sereno, stai sereno. Infatti Gesù si sveglia e gli rimprovera. E cosa dice? Occhio, dice, non dice: ma perché avete paura, gente di poco coraggio? No, dice: ma perché avete paura, gente di poca fede? Il contrario della paura non è il coraggio, è la fede. Nel cristianesimo non bisogna essere coraggiosi. Bisogna essere uomini di fede, che è un'altra cosa. C'è un solo modo per vincere la paura, ed è la fede. Fede in colui che ha vinto il male attraverso il sonno della sua morte. Cioè, per quanto alti possano essere i muri, ecco, che si d'acqua, ma del male che possono caderci addosso, non potranno mai farci, non saranno mai fallimentari, cioè non saranno mai mortiferi per noi, mai. Perché è come se Gesù avesse tolto il pungiglione alla morte. Quindi qual è il miracolo di questo miracolo? Cioè il miracolo non è che bisogna stare attenti qua, Il miracolo non è che Gesù ha tacitato le forze della natura, sarebbe stato un mago. E a noi non interessa avere un Dio mago. La cosa più importante in questo racconto è che lui in mezzo alla tempesta abbia dormito. Si sia addormentato, e questo è il miracolo. E questo adesso vale anche per noi. Adesso questo vale anche per noi. Cosa vuole dirci Matteo? Il male, la tempesta ci viene addosso. Ci ha toccato, ci toccherà ancora. Ognuno ha la sua tempesta, abbiamo detto. La questione è riuscire a dormire, cioè a sapere che il risultato comunque sarà un bene. Anzi, Matteo vuole portarci alle estreme conseguenze. Matteo ci sta dicendo che un bene certamente scaturirà proprio da quella situazione drammatica. Cioè il male che noi possiamo conoscere la nostra vita, il male, la tempesta, provocherà alla fine un bene nella nostra vita. Questo è avvenuto per Gesù. In Luca 22:54 c'è un passaggio che è impressionante, però purtroppo bisogna leggerlo nella lingua originale, ancora una volta. Cioè Luca 22:54 dice che siamo durante la Passione, lo leggeremo poi nei giorni che si leggono la Pasqua. Gesù è nel giardino di Getsemani, sta pregando, i soldati lo vanno a prendere, purtroppo la traduzione italiana dice i soldati lo presero, 22:54. In realtà in greco non c'è lo presero, c'è un verbo che probabilmente non potevano tradurre alla lettera, ma il verbo è quello di concepire, lo stesso verbo che viene usato da Luca per Maria all'inizio quando concepì il verbo. I soldati vanno, lo concepirono, è bellissimo. Lo concepirono vuol dire che scatenando, lo è vero che lo presero, lo catturarono e poi lo bastonarono, lo picchiarono, lo uccisero, ma in realtà tutto questo lo fecero concepire, cioè lo concepire vuol dire portare alla luce, lo fecero sbocciare. Cioè il male che ti si scatena addosso ti dà la possibilità di portarti alla luce, di farti sbocciare. Ma d'altra parte il seme deve morire per portare frutto. Quindi Matteo veramente ci sta facendo fare un cammino impressionante. Ci sta dicendo proprio che in questa tempesta che può colpire la Chiesa, può colpire la vita, ecco, tutto il male, ha ragione il proverbio, no? Non tutto il male viene per nuocere. Stasera ho tenuto una conferenza e ho citato la Saint-Gilles, quando dice del buon uso delle crisi, dice, io mi sono reso conto che quando è malata scrive queste cose di cancro, dice che a volte le catastrofi ci servono a evitarci il peggio. Le catastrofi ci servono a evitarci il peggio. E l'autunno è vero che spoglia i rami delle foglie, ma è l'unico modo per lasciare intravedere il sole. Allora riconciliarci anche con il nostro male, con le situazioni drammatiche che ci capitano. Il mare non ci chiede permesso per entrare, per diventare tempestoso. Beh, certo che è meglio quando tutto è liscio, no? Quando tutto... Poi scoppia la tempesta, scoppia il male, scoppia tutto, ma quello... La vita è fatta, è così, la vita è così. Viene una malattia, viene una situazione può essere... così. Ognuno appunto conosce i suoi marosi, però... E la questione è come le viviamo queste cose. Allora Matteo ci aiuta in qualche modo a... È vero che... L'educazione può essere anche molto lunga per arrivare a questo, a sapere che da un male può scaturire un bene. Bisogna entrare proprio in un'ottica, che è un'ottica spirituale, ecco perché dobbiamo crescere nella spiritualità. Però sapere come Gesù, che se il male ci prende, ci cattura, in realtà ci fa concepire, ci porta alla luce di noi stessi, ha questo potere. Cioè il male non è l'ultima parola sulla nostra vita. Il male che subiamo contribuisce a svelare il bene che ci portiamo dentro. La questione è come riceviamo questo male, capite? E come lo affrontiamo. Per questo che Gesù invita sempre i suoi a non rispondere mai al male con il male. Perché lo moltiplichi il male con il male. Se ti opponi sempre al malvagio e alle situazioni malvagie che ti possono capitare e non le affronti in un altro modo, il male si moltiplica. E dice, rispondete al male con il bene, lo dice, c'è in Prima Pietro 3:9. Invita a non ripagare con la medesima moneta. Il porgere l'altra guancia non è soltanto agli schiaffi del soldato, gli schiaffi del nemico, è lo schiaffo della vita. Non opporti al malvagio. La vita può prendersi a schiaffi, ma la questione è come rispondi tu. La stessa cosa poi lo vedremo quando andremo a Matteo 13:25. Gesù dice, è vero, c'è il grano e la zizzania nella nostra vita, no? È una parabola, quindi è un campo, ecco. Però il campo che la nostra vita conosce, il grano che è la bontà, è il bene, no? Ma c'è anche la zizzania. E lui dice, non strappate la zizzania. Perché se strappi la zizzania, rischi che di non avere neanche più il grano. Interessante, eh? Se strappi la zizzania, cioè se fai lotta contro il male che ti porti dentro o che subisci, ingaggi questa lotta, rischi di perdere anche il bene che da questa situazione malvagia potrebbe scaturire. Lasciateli crescere insieme, dice Gesù. Interessante quel brano del grano e la zizzania. Il bene c'è. C'è anche il male, ma tu non strapparlo perché altrimenti rischi di perdere l'occasione di fare esperienza del bene. Rilke, Rainer Maria Rilke, dice una cosa molto bella, dice, io temo che se i miei demoni mi abbandonassero, mi lasciassero, sono sicuro che anche i miei angeli se ne andrebbero. Dobbiamo convivere con gli angeli e i demoni, col bene e il male, la luce e l'ombra. Sto benedetto segno che avete alla vostra sinistra, per me è fondamentale, anzi si fa sempre più fondamentale il segno del Tao. È questo. Abbracciare tutto. Quindi lo stare nella barca insieme a Lui, Gesù era nella barca, ma togliamoci questa illusione, avere Cristo nella barca, cioè essere in compagnia di Cristo, essere cristiani in ultima analisi, non ci preserva dalle tempeste. La tempesta è arrivata in quella barca, c'era Gesù con loro. Quindi non illudiamoci che... di avere un Dio dalla nostra parte ci preservi dal male. Non è vero. La vita fa il suo corso. La vita non conosce Dio, in questo senso. La vita non guarda in faccia a nessuno, né a Dio neanche a noi. La vita capita, la vita c'è, la tempesta c'è e noi abbiamo Cristo con noi in questa barca, è dentro di noi. Ma non è una polizza assicurativa, non è un casco, non è stipulare la casco. Egli non ci toglie dalle tempeste, ma ci sostiene dentro le tempeste. Bonhoeffer scrive una cosa molto bella, dice: non sa essere di Cristo o avere Cristo nella propria barca non salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Non protegge dal dolore, ma nel dolore. Dio non salva dalla croce, ma nella croce. Quindi ricordiamoci, Dio non agirà mai al nostro posto. Non ci toglie dalle situazioni. Non mi esenta dalle tempeste, ma è la forza in me capace di affrontarla, la tempesta. È interessante che nel Vangelo, quando Gesù supplica il Padre di liberarlo, a un certo punto Gesù nel Getsemane dice: senti, io non ce la faccio più, fa che passi da me questo calice. Dio non interviene, ovviamente. Dio non può intervenire nel nostro male. Non può toglierci dal male, ma gli manda un angelo a sostenerlo. E un angelo è un simbolo per dire: è la forza, è la luce che sostenta dal dentro, dal profondo l'uomo e Gesù e noi. In questa tempesta, in questa agonia. Dio non può fare nulla nelle nostre agonie, ma Lui è la forza che è già dentro di noi in qualche modo. E quindi la questione di avere fede che c'è questa forza dentro di noi con cui dobbiamo entrare in contatto e ritenerci già vincitori. Dio è impotente, in ultima analisi, Dio è molto debole nei nostri confronti, dobbiamo riconciliarci con l'impotenza di Dio. Dio non è onnipotente. O se lo è soltanto nell'amore, non perché può tirarci fuori dalle situazioni. Quindi è vero, il nostro Dio è un Dio che dorme. Gesù l'ha sperimentato. Ne parlavo oggi con Patrizia. Io mi convinco sempre di più che il nostro Dio è un Dio appunto debole, un Dio impotente, un Dio che non può intervenire, ma fortunatamente che fa questo, perché mi mette nelle condizioni perché tutte le forze che sono già in me possano finalmente liberarsi, possano crescere e affrontare il male. Perché noi ci portiamo dentro forze sopite, addormentate da sempre, che non pensavamo neanche di possedere fino a quando non facciamo esperienza di un male. Ecco perché il male è l'occasione perché il nostro bene, la nostra forza possa finalmente espandersi. Ed è importante che non ci sia un Dio che dall'esterno ci venga a sottrarre, perché altrimenti non faremo mai esperienza di questa forza che è già dentro di noi. Dio non può supplire, capite? Non è la supplenza delle nostre incapacità, delle nostre impotenze, se no, che Dio è? È un Dio che supplisce, ma non sarebbe neanche dignitoso nei nostri confronti. Quindi nell'assenza di Dio si scatena la sua potenza dentro di noi, in qualche modo, no? Questa forza, questa energia che ci portiamo già dentro. Bonhoeffer queste cose le scrive continuamente, cerca di no? Lui dice, il Dio che è con noi, il Dio che è con noi, perché il Dio con noi, l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. E dovremo imparare a vivere nel mondo etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Senza l'ipotesi Dio, ecco, è questo che dobbiamo imparare, a vivere nel mondo senza l'ipotesi di Dio, perché che vita è, che cristianesimo è quello che fa sempre conto su un Dio, per affrontare ogni situazione. E no, essere cristiani vuol dire giocare, è una grande responsabilità, in ultima, una grande responsabilità. Dio non è, anche qui poi c'è tutto un altro discorso che, su cui ci sto pensando molto, ecco, in questi tempi, cioè ma è possibile che noi abbiamo un rapporto di Dio soltanto quando si scatenano forze negative, cioè Dio è sempre l'aiuto delle nostre impotenze, la stampella delle nostre insufficienze, e la vita quando conosciamo le nostre morti, e la santità del nostro, quando c'è il nostro peccato, avanti così. Cioè, forse l'ho già detto questa cosa, ma la ripeto. C'è un altro modo di pensare al nostro Dio non sullo sfondo della negatività, cioè dell'ombra, dell'oscurità. Possiamo pensare Dio al centro della vita, come dice Bonhoeffer? Possiamo pensare che ci sia un Dio che sta con noi nella gioia, nella felicità, nella fecondità, nello splendore, nella bellezza? O abbiamo sempre bisogno di pensare a Dio soltanto quando le cose vanno male, soltanto quando abbiamo ferite, soltanto quando la vita ci è contro, soltanto quando siamo in tempesta? Ma quello è Dio, quello lì? E Gesù dice, no, quello non è Dio, perché il Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Allora riportare Dio al centro della vita, al centro. Dio è la felicità, Dio è la gioia, Dio è il futuro, Dio è fecondità, Dio è l'amore, Dio è tutto questo. È lì che dobbiamo fare esperienza di Dio, non nei momenti più drammatici. Se no è sempre un gancio a cui ci appoggiamo perché noi non ce la facciamo. È il Dio tappabuchi, ecco, Bonhoeffer, passare dal Dio tappabuchi al Dio della fede. E la fede vuol dire finalmente fare esperienza di un Dio al centro della vita. Questo è affidarsi a questo Dio che c'è già e che è splendore, bellezza, grandezza, gioia, felicità, anche quando poi le cose si mettono male. Ecco. Ma anche, non solo. Lo so che è un discorso un po'... Ma adesso io ve le sto dicendo, ma le sto dicendo a me queste cose, perché sento che intuisco che c'è qualcosa qua sotto, c'è qualcosa di interessante, di vivo, ecco, perché poi qualcuno l'ha intuito, ecco, Bonhoeffer l'ha intuito molto bene, ecco, però, e poi il Vangelo di stasera ce lo ricorda questo, ecco, però vi invito proprio a cambiare un po' testa, no? Un po' mentalità su queste cose, chissà che la nostra vita anche possa cambiare. Va bene.